Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Le 9 morti per Covid nella casa per anziani di Gisville. Dopo l'inchiesta aperta dalle autorità, il direttore si difende: è difficile utilizzare le mascherine con gli anziani. Manifestazione davanti alla residenza ieri di chi si oppone alla legge Covid, in votazione il 28 novembre. Nel giornale sentiremo le posizioni di favorevoli e contrari. Aumento medio per i salari in Svizzera dello 0,8% il prossimo anno, e questa è la stima di UBS. L'inflazione però ne cancellerà almeno la metà. Un paese sempre più miope, cresce la percentuale nella confederazione di chi ha problemi di vista, tra le cause anche la scarsa esposizione al sole. La nostra serie in vista della vertice ONU sul clima, gli Stati Uniti campioni della lotta ai cambiamenti climatici, Biden ci punta ma deve ottenere i soldi necessari dal Congresso, ne parleremo con il nostro corrispondente. A Gisville, nel cantone Obvaldo, 9 residenti di una casa di riposo sono morti a causa del coronavirus nelle ultime 3 settimane. L'istituto è sospettato di non aver rispettato le misure di protezione anti-Covid. La polizia sta indagando. Nel pomeriggio di ieri i responsabili della struttura hanno respinto le accuse, confermando però che durante la stagione calda il personale non sempre ha indossato le mascherine di protezione. Sentiamo Anna Maria Nunzi.
Nella casa per anziani di Gisville sono state deliberatamente violate le norme di protezione anti-Covid, favorendo così la diffusione dei contagi nell'istituto in cui in poche settimane sono deceduti 9 ospiti su 50. È quanto dovrà appurare l'inchiesta. Si sta infatti indagando per capire se è vero che dalla scorsa estate il personale non era tenuto a rispettare l'obbligo della mascherina. Un'inchiesta che non preoccupa il presidente del consiglio della fondazione dell'istituto, Albert Sigrist. Per un anno e mezzo non abbiamo avuto nessun contagio. Il primo lo abbiamo registrato questo ottobre e da allora il personale indossava la mascherina, così Sigrist. Mascherina, ammesso che per l'istituto non era considerata obbligatoria, ma solo raccomandata dalla Confederazione, alla quale si è in parte rinunciato durante i mesi caldi, perché per il personale curante è difficile comunicare con gli ospiti a viso coperto. Organizzeremo una tavola rotonda per sensibilizzare i responsabili delle case di cura sulle loro responsabilità, ha dichiarato dal canto suo la direttrice della sanità obvaldese Maya Büchi, aggiungendo che per l'istituto di Gisville è importante poter ritrovare un po' di tranquillità, istituto davanti al quale un folto gruppo di Freiheitsstrichler, uno dei movimenti che combattono le misure anti-Covid, è marciato ieri sera con fiaccole, canti e preghiere. Dei 9 anziani deceduti nella struttura, 6 non erano vaccinati.
L'abbiamo sentito ieri, c'è stata una manifestazione dunque di chi si oppone alle misure di contenimento della pandemia e anche alla legge Covid, sulla quale voteremo per la seconda volta in meno di 6 mesi circa, lo faremo il 28 novembre. Il referendum contesta questa volta la modifica che ha creato la base legale per il certificato Covid, reso poi obbligatorio dallo scorso 13 settembre per accedere a ristoranti, teatri, cinema, palestre e grandi manifestazioni culturali e sportive. Quali conseguenze potrebbe avere un rifiuto della legge che prevede il certificato e quale scenario si aprirebbe? Nell'approfondimento di Antonella Kreutzer le posizioni di favorevoli e contrari.
Senza il certificato Covid avremmo meno opzioni per gestire la pandemia.
Esordisce così Marco Martino, responsabile di Economy Swiss per la Svizzera italiana. L'organizzazione Mantello ha preso posizione nelle scorse settimane schierandosi nettamente a favore della legge Covid e del certificato, al quale non trova valide alternative.
Avremmo sostanzialmente 2 opzioni. La prima è quella di aprire tutto senza alcun controllo, con il rischio di un sovraccarico del sistema ospedaliero. Oppure in alternativa potremmo limitarci ad attendere questo sovraccarico e poi andare a chiudere dei settori economici come abbiamo già visto a inizio pandemia. È chiaro che il certificato è un ottimo strumento per evitare queste chiusure.
Uno scenario ritenuto inverosimile da Josef Ender, portavoce del comitato che ha lanciato il referendum, composto dall'Alleanza dei Cantoni Primitivi e dai movimenti Amici della Costituzione, Mass Fall e Rete Scelta Vaccinale.
Bisogna osservare i fatti, valutare il rischio attuale. I contagi segnalati dall'Ufficio Federale della Sanità in questi giorni non fanno presagire alcuna difficoltà per il sistema sanitario, quindi parlare di lockdown non è commisurato.
Per il promotore del no alla legge Covid, le conseguenze del certificato sono invece tangibili.
Il certificato ha avuto un grande impatto sull'economia, un impatto negativo. GastroSuisse ha realizzato un sondaggio ed è emerso che l'80% dei bar e ristoranti ha avuto delle perdite di guadagno da quando è stato reso obbligatorio.
GastroSuisse, ricordiamo che ha lasciato libertà di voto il 28 novembre perché è divisa internamente sul sostegno al certificato, che per molti osti o albergatori rappresenta una garanzia. Visione condivisa anche da Economy Suisse.
Ci permette di avere una certezza nella pianificazione. Senza la legge Covid si creerebbe un'incertezza del diritto, cosa assolutamente deleteria per la nostra economia.
In caso di una bocciatura della legge Covid, il certificato non sarebbe più valido a partire dal 19 marzo 2022. Questo potrebbe causare problemi a chi deve viaggiare per lavoro o desidera recarsi all'estero o ai turisti che vogliono entrare in Svizzera. Per l'urano Josef Ender, un problema risolvibile.
Das Zertifikat kann freiwillig ausgestellt werden für Auslandreisen.
Potrebbe essere emesso un certificato volontario per facilitare i viaggi all'estero. Bisogna considerare che al di fuori dell'Europa è richiesto soprattutto un test negativo. Il certificato non è indispensabile.
Un no alle urne imporrebbe al Parlamento di trovare altre soluzioni per garantire anche gli aiuti finanziari previsti dalla legge Covid, come le indennità per perdita di guadagno. La situazione peggiorerà con l'arrivo di una nuova variante più pericolosa o riusciremo finalmente a uscire dalla crisi? Consiglio federale e Parlamento vogliono tenere pronti gli strumenti per, nella peggiore delle ipotesi, poter intervenire rapidamente. Al popolo spetta ora decidere se fanno bene.
E questo era un approfondimento di Antonella Kreutzer. La Svizzera, un paese sempre più miope, a dirlo un rilevamento dell'Associazione Svizzera di Optometria e Ottica, secondo cui ormai 4 persone su 5 portano occhiali o lenti a contatto. Una quota questa in chiaro aumento, molteplici le cause, come sentiamo nel contributo di Gianluca Olgiati.
Ogni 4 anni l'associazione che riunisce gli ottici svizzeri realizza un sondaggio tra la popolazione tra i 16 e i 74 anni. Il risultato, se nel 2017 un quarto degli interpellati se la cavava senza occhiali o lenti a contatto, oggi questa quota è scesa a un quinto. Dunque un paese sempre più miope? Probabilmente sì, ma dietro le statistiche si nascondono varie ragioni. In una società spesso incollata agli schermi, i problemi alla vista vengono anche identificati più frequentemente, mentre in passato passavano spesso magari inosservati, ma non è solo una questione di precisione dei rilevamenti. Diventiamo mediamente più vecchi e dopo i 45-50 anni la probabilità di dover portare gli occhiali aumenta naturalmente, ha spiegato alla trasmissione Zen for Zen di SRF Martin Lurcher, docente di optometria all'Alta Scuola della Svizzera Nord-Occidentale. Ma c'è di più, dice Lurcher, in tutto il mondo si nota un aumento della miopia tra i giovani. Stando al sondaggio dell'associazione, solo il 30% dei giovani tra i 16 e i 24 anni non ha bisogno di occhiali o lenti a contatto. 20 anni fa erano il 55%. Per Richard Nagy, oculista pediatrico, il motivo è chiaro. Troppa poca esposizione alla luce del giorno. I ragazzi passano troppo poco tempo all'aperto e tanto tempo a casa, davanti a qualche schermo. Fenomeno rafforzatosi durante la pandemia, secondo Nagy. Luce solare dalla quale gli occhi vanno sì protetti, ma che è fondamentale per impedire che il globo oculare si allunghi, impedendoci di mettere a fuoco ciò che sta davanti a noi.
0,8% è questo l'aumento medio dei salari nominali in Svizzera il prossimo anno. Ad affermarlo è UBS, che pubblica la sua inchiesta relativa al 2022. UBS che precisa però che la crescita reale sarà ben inferiore. La colpa è infatti dell'inflazione. I dettagli con Gianni Canonica.
Per svolgere la sua inchiesta, UBS ha sentito 314 imprese e associazioni di lavoratori e di datori di lavoro per un totale di 22 settori economici. E dalle risposte ricevute, la prima banca svizzera ha calcolato che l'anno prossimo i salari nominali aumenteranno mediamente dello 0,8%. Per ben 15 settori l'aumento previsto è dell'1%. A spingere verso il basso la media, i settori edilizi, commercio al dettaglio e turismo, settori che danno lavoro a molte persone, per i quali la crescita stimata è dello 0,5%. Visto però che per il prossimo anno la banca prevede un tasso dell'inflazione dello 0,4%, i salari al netto del rincaro risulteranno ben inferiori. I consumatori dovrebbero però disporre di un potere d'acquisto notevolmente maggiore, grazie soprattutto al risparmio effettuato durante la pandemia, la cui quota, secondo l'Ufficio Federale di Statistica, è passata dal 20 al 30%. Risparmi che la banca prevede torneranno in parte nel ciclo economico quali consumi privati nei prossimi trimestri, sostenendo così la congiuntura.
Aveva ucciso il suo amico scambiandolo per una cinghiale durante una battuta di caccia. Sono passati oltre 2 anni da quel dramma che si era consumato alla Penza, vicino a Chiasso. Oggi l'autore, una 53enne, è comparso davanti alle assise criminali. Deve rispondere dell'accusa di omicidio colposo. Un anno di carcere sospeso è la richiesta dell'accusa. Da Palazzo di Giustizia di Lugano sentiamo Darko De Grus.
Quel 19 settembre del 2019 l'imputato era a caccia con altre 4 persone a Chiasso in zona Bosco del Penz. Convinto che altri 2 colleghi si trovassero davanti a lui, si era appostato davanti a una radura in attesa che qualche cinghiale, invece di scappare davanti ai suoi colleghi, tornasse sui suoi passi. Sentì dei rumori davanti a lui e vide una macchia nera in mezzo alla vegetazione e, senza accertarsi di cosa fosse, sparò, colpendo il suo amico a un fianco a circa 1,20 m d'altezza, ben al di sopra dell'altezza alla quale si spara un cinghiale. La ferita provocò danni così gravi da causare la morte dell'uomo. Stamani in aula ha ribadito che era convinto al 100% che la macchia nera fosse un cinghiale, nonostante la vittima vestisse un cappellino arancione e un giubbotto rosso, e non era necessario, ha detto, identificare cosa fosse, perché non ci sono regole per l'abbattimento di quegli animali. A rendere più critica la posizione del 53enne c'è un episodio precedente. Qualche anno prima si era già reso protagonista di un incidente di caccia durante il quale sparò un colpo che passò vicino proprio ad uno dei partecipanti alla battuta fatale. Per l'accusa, nell'agire dell'imputato c'è stata imprevidenza colpevole, negligenza, ha violato le regole della prudenza. Come detto, ha chiesto 12 mesi sospesi per 2 anni. Il processo riprende nel pomeriggio.
Abbiamo parlato nell'edizione poco fa della prossima votazione, il 28 novembre, sulla legge Covid, legge che ha creato la base legale per il certificato Covid. Ebbene, c'è un aggiornamento che riguarda proprio questo certificato. Da mezzogiorno è in corso una panna nel sistema federale di emissione e controllo del certificato. Lo ha confermato poco fa l'Ufficio Federale dell'Informatica e delle Telecomunicazioni, che sta lavorando per risolvere al più presto il problema. Si tratta del terzo guasto nel giro di poche settimane. L'ultimo è avvenuto lunedì scorso, quando per una decina di minuti nessun certificato è potuto essere né emesso né verificato. La guerra del pesce nella Manica. Si inasprisce il braccio di ferro tra Londra e Parigi attorno all'accesso dei pescherecci francesi alle acque britanniche. La Francia annuncia nuove misure di ritorsione contro Londra, accusata di non rispettare gli accordi sottoscritti con la Brexit, e ha anche sequestrato un'imbarcazione britannica. I dettagli con Alessandro Grandesso.
Un peschereggio inglese multato, un secondo scortato al porto più vicino, quello di Le Havre, perché non aveva le autorizzazioni necessarie per gettare le reti sul tratto di mare dove navigava nella Manica. Sono le prime ritorsioni militari francesi sul fronte della Brexit e in particolare su quello della pesca, che ha fatto salire la tensione tra Francia e Regno Unito, con Parigi che accusa Londra di non rispettare gli accordi sottoscritti in occasione dell'uscita dall'Unione Europea. Negli ultimi mesi le autorità del Regno Unito hanno limitato drasticamente le licenze di pesca nelle acque dell'isola di Jersey, territorio autonomo britannico, a qualche chilometro soltanto dalle coste francesi. Per il governo di Parigi ne mancano almeno la metà e a nulla sono valse le manifestazioni di protesta dei pescatori francesi, che in primavera avevano persino fatto rotta su Jersey, inducendo il governo di Boris Johnson a inviare dei pattugliatori marittimi. Di fronte all'intransigenza di Londra, l'esecutivo di Emmanuel Macron ha annunciato così una serie di provvedimenti che vanno dal controllo capillare alle frontiere, anche dei camion e, indipendentemente dal tipo di merce trasportata, al divieto d'attracco ai pescherecci britannici, che di fatto vivono di esportazione. Misure sproporzionate, secondo Johnson, che però non intende allargare le maglie. E così il portavoce del governo francese non esclude più neppure la possibilità di sospendere persino l'erogazione di elettricità all'isola di Jersey, fornita con un cavo subacqueo dalla vicina Normandia.
In conclusione vi proponiamo un altro contributo della nostra serie in vista della conferenza dell'ONU sul clima a pochi giorni dalla COP26 di Glasgow. Gli occhi del mondo sono puntati sul congresso di Washington, dove l'agenda climatica di Joe Biden è incagliata da settimane, questo a causa delle divisioni interne al Partito Democratico. Andrea Vostis è il nostro corrispondente dagli Stati Uniti. In che misura questo stallo rischia di indebolire la posizione del presidente statunitense in vista del vertice?
Senza dubbio l'impasse al Congresso complica la posizione di Biden e il tanto sbandierato ruolo di guida degli Stati Uniti nella lotta globale ai cambiamenti climatici. L'obiettivo climatico di Biden è ambizioso: una riduzione del 50-52% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e il traguardo delle zero emissioni non oltre il 2050. Il presidente americano intendeva raggiungere questi obiettivi attraverso uno strumento principale: generosi incentivi fiscali per le compagnie elettriche che operano la conversione dei combustibili fossili verso fonti energetiche pulite e misure al contrario penalizzanti per chi non lo fa. Ebbene, questa misura è naufragata per l'opposizione di un singolo senatore, Joe Manchin, che rappresenta uno stato fortemente dipendente dal carbone come la West Virginia. Ma questo non significa che Biden si ritrovi alla vigilia della COP26 con le armi spuntate. Nelle ultime ore la Casa Bianca ha infatti finalizzato o starebbe finalizzando un piano B per includere nel più ampio pacchetto legislativo da circa 2.000 miliardi di dollari la cifra record di 500 miliardi di dollari per contrastare i cambiamenti climatici. Un investimento senza precedenti, come mi ha confermato Adam Bateman di Sierra Club, una delle più influenti organizzazioni ambientaliste qui negli Stati Uniti. Sentiamolo.
We're hopeful that in the next 24, 48, 72 hours...
Siamo fiduciosi che nei prossimi 2-3 giorni venga annunciato un accordo di massima in modo da rassicurare il mondo intero sull'impegno statunitense per il clima. Allo stadio attuale si parla di investimenti per il clima pari a 500 miliardi di dollari, di gran lunga la più sostanziosa legislazione nella storia degli Stati Uniti. Inoltre, l'amministrazione si sta già muovendo con una serie di azioni esecutive che non necessitano l'approvazione del Congresso. Infine c'è la possibilità di intervenire sul fronte delle regolamentazioni per ridurre le emissioni di centrali elettriche, camion e automobili. Insomma, siamo ancora in corsa per raggiungere gli obiettivi.
We're still on track to be able to meet the target.
Questo dunque è quanto ti ha detto Andrea, l'ambientalista Adam Bateman. Possiamo quindi affermare che anche senza un voto al Congresso nelle prossime 24-48 ore, Joe Biden può presentarsi a Glasgow davanti agli altri leader come un campione della lotta ai cambiamenti climatici?
Direi di sì, anche perché l'ostacolo nel quale è inciampata la sua agenda politica nelle ultime settimane ha soprattutto a che vedere con i contorsionismi, gli interessi particolari che talvolta frenano o addirittura bloccano l'attività legislativa al Congresso. Archiviata l'epoca Trump negli Stati Uniti, il settore delle energie rinnovabili ha infatti ripreso slancio. Gli investimenti privati nel solare, nell'eolico e in altre forme di energia pulita superano annualmente i 60 miliardi di dollari e le energie rinnovabili danno lavoro a circa 3 milioni di americani, e in questo ambito i margini di crescita sono davvero enormi. E anche se il consumo di energia da fonti rinnovabili rappresenta ancora soltanto il 12% del totale, la produzione di elettricità da fonti alternative al carbone o al gas naturale ha raggiunto il 20% ed è in costante crescita, mentre la dipendenza dal carbone continua a diminuire. Insomma, la traiettoria sembra inequivocabile e il messaggio di Biden a Glasgow sarà quindi chiarissimo: gli Stati Uniti sono un leader affidabile nella lotta ai cambiamenti climatici.
Andrea Vosti, l'impegno degli Stati Uniti contro il riscaldamento globale. Noi ci fermiamo qui, vi lascio allo sport. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.
Radio Televisione Svizzera.